alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going
down, down, down. C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. Admeto, re di Fere e marito di Alcesti, aveva ricevuto da Apollo questo singolare privilegio. Lui ha avuto una grande disgrazia, intendiamoci, perché gli era stata preannunciata la morte. Però Apollo gli aveva detto: guarda, ti posso garantire questo, al momento in cui verrà la morte, tu potrai farti sostituire da qualcuno. Ahimè, il momento della morte giunge e Admeto si rivolge alle persone che a lui sono più vicine, cioè il padre, Fere, il vecchio re. Dunque il mito di Alcesti e Admeto fu trattato in una tragedia di Euripide, grande tragediografo greco, e quindi c'è anche, come dire, ha avuto uno sviluppo anche letterario, filosofico molto, molto ricco. Che succede al momento di questa richiesta? Al momento di questa richiesta, nella tragedia di Euripide, si argomenta, come dire, del resto Euripide era uno che amava molto l'argomentazione, la discussione, il confronto tra le diverse posizioni. Allora Admeto va fiducioso dal padre, Fere dice: ma tu sei vecchio, e ormai hai già vissuto la tua vita, me l'hai data a me, e adesso io ti chiedo questo ulteriore sacrificio, muori al posto mio, io mi sono appena sposato, una moglie giovane, cioè. E Fere gli dice: neanche per idea, cioè, proprio lo delude su tutta la linea. Questo padre si mostra un padre piuttosto egoista e gli dice: senti, il padre può avere certo il privilegio e anche il compito, il dovere di mettere al mondo un figlio, ma mica di dargli la vita due volte. Semmai sei tu che c'hai il dovere di mantenere chi ti ha dato la vita una prima volta. Qui succede una lunga discussione, alla fine Admeto, sdegnato, se ne va perché il padre gli rifiuta questo estremo dono. Naturalmente adesso discutete fra voi chi ha ragione, no? Fra i due, perché non è facile trovare una soluzione. Ha ragione Admeto o ha ragione Fero? Si può chiedere a un padre di morire al posto del figlio oppure no? Insomma, un grosso tema. Dopodiché Admeto si rivolge addirittura direttamente alla morte, fa un estremo tentativo e dice: ma senti, non si potrebbe rimandare questo momento della morte? Se tu aspettassi potresti avere un funerale migliore, perché col passare del tempo la ricchezza aumenta. Allora la morte lo gela, gli dice: guarda che così non va bene, perché se accettassi questo principio la gente ricca si guadagnerebbe sempre una vita più lunga, che è un problema anche contemporaneo, no? Quella dei ricchi che possono garantirsi una vita più lunga rispetto ai poveri. Insomma, il conflitto fra Admeto e la morte, Admeto e la sua famiglia, assume le proporzioni di un conflitto filosofico, di una riflessione sulla vita e sulla morte. Admeto è ormai convinto che morirà lui, quando si fa avanti l'unica persona che lui non avrebbe voluto mai che gli facesse quell'offerta, cioè Alcesti. Alcesti, la giovane moglie, dice: guarda, io morirò per te. E lui, di fronte a questa offerta, lui non la vorrebbe, vorrebbe rifiutarla, ma purtroppo, dato che il dono della sostituzione della vita gli viene da Apollo, lui non la può rifiutare, è costretto ad accettare che la bellissima e giovanissima Alcesti, madre dei suoi figli piccoli, muoia per lui. E così effettivamente avviene, con una scena straziante che è descritta nella tragedia di Euripide. Si racconta l'ultimo discorso di lei, si racconta di questa figura orribile di Thanatos che sta fuori dalla casa e che aspetta il momento di portarsi via Alcesti. Che cosa succederà? Dunque, Alcesti è morta, Admeto è triste, a lutto, però per fortuna mantiene vivo un sentimento che per i greci antichi, un po' come ancora nel sud dell'Italia, no? Un sentimento che è ancora molto importante nel sud dell'Italia, e lo era moltissimo presso le popolazioni dell'antichità, il sentimento dell'ospitalità. Comunque sia, non si può rifiutare ospitalità a uno straniero. Arriva a corte uno straniero, e questo straniero, com'è come non è, è il solito Eracle, Eracle, di cui poi finiremo per parlare diffusamente perché è sempre lui che entra di mezzo a un certo punto, Eracle, accolto così benignamente da Admeto, così generosamente nonostante il lutto che lo ha colpito, Eracle nemmeno si accorge quasi che Admeto è a lutto finché non glielo dicono, generosamente dice ci penso io. E nel seguito della tragedia di Euripide ci verrà raccontato come Eracle si addentrasse per i cammini dell'Ade, scendesse fino nel regno di Plutone, prendesse la giovane Alcesti e la riportasse finalmente ad Admeto. E quindi per opera di questo eroe straordinario viene vinta anche la morte. Ci sono altri miti greci in cui si parla di qualcuno che torna su dal mondo dei morti, ma sono così pochi da far pensare che i greci stessi non credessero molto a questa possibilità. Dunque, almeno nella tragedia di Euripide, Alcesti, la storia di Alcesti e di Admeto ha un lieto fine. Ha un lieto fine, la morte è sconfitta. Ma che cosa ci interessa di più in questo mito? Il mito è anche un'occasione di riflessione sui rapporti umani, sulla vita, sulla morte, sul senso dell'esistenza. E questo lo è in modo particolare, perché in questo mito si prospetta una possibilità che sembra assolutamente remota di solito, ed è quella che uno possa dare un pezzo della propria vita a qualcun altro. Insomma, potremmo definirlo vita tua, mors mea, no? Cioè, se tu muori al posto mio, io posso campare. È come se uno potesse far circolare dei pezzi di vita, in qualche modo, e distribuirli in giro. Questo tema della distribuzione della vita circolava anche per altre popolazioni diverse dai greci. Per esempio, un grande antropologo americano che si chiamava Paul Redin, che lavorò fra 8 e 900, soprattutto nel 900, fra gli indiani del Nord America, raccontava che presso una tribù, i Winnebago, una popolazione del Nord America, circolava per l'appunto questa preghiera al momento in cui qualcuno moriva giovane. E i sopravvissuti si rivolgevano alla divinità e dicevano: ti chiediamo che la vita che il nostro compagno, il nostro amico non ha vissuto, possa essere distribuita fra noi, cioè noi possiamo godere del pezzo di vita che lui non ha vissuto. Un qualche cosa di simile, insomma, curiosamente, a quello che capita ad Alcesti e ad Admeto. Cioè Alcesti rinuncia a un pezzo della sua vita per passarla ad Admeto. Dunque, ma allora la vita può circolare? Questo è abbastanza singolare, no? Questo mors tua vita mea è vero in qualche modo. Cioè la vita si può tagliare a pezzi e scambiare, comprare, vendere, donare soprattutto. Questo è un aspetto molto singolare di questo mito e anche del pensiero dei greci, perché in realtà questo tipo di racconti e questo tipo di eventi del pezzo di vita che circola, che si scambia, è abbastanza frequente nel mondo greco. Ci sono tanti altri casi che un po' inaspettatamente alla fine ci faranno pensare a qualche cosa di estremamente contemporaneo. Si raccontava che Zeus avesse avuto due figli, ma li avesse avuti al solito modo suo, cioè con una donna mortale, Leda, la quale era a sua volta sposata. Nacquero questi due figli, Castore e Polluce, dei quali uno, che era Castore, era anche figlio di Zeus. Polluce, invece, era figlio del mortale, del marito mortale. Dunque, una volta accade che questi due gemelli, che poi diventeranno famosissimi all'interno del mito e della religione dei greci, si scontrassero con dei nemici e Polluce, che non era creatura divina, morì, fu ucciso. Castore sopravvisse. A questo punto, però, Castore non se la sentì di restare l'unico vivo e immortale, diciamo l'unico eroe senza il fratello. Allora implorò dal padre Zeus, implorò questa grazia. La grazia era la seguente: che mezza della sua vita lui la potesse dare al fratello. E allora avrebbero vissuto in questo modo: un giorno insieme nel mondo dei vivi e un giorno insieme nel mondo dei morti. Insomma, i gemelli Castore e Polluce vivevano alternativamente fra la luce e l'ombra, fra il buio e il sole, spartendosi in due una vita che era infinita, che era poi quella di Castore. Anche in questo mito, insomma, vediamo circolare questa idea che la vita si possa spartire, si possa dividere e donare ad altri, un po' così come aveva fatto Alcesti con Admeto, no? Che gli aveva dato il pezzo della sua vita perché se la godesse lui, per amore. E un po' come i Vinnebago chiedevano nella loro preghiera alla divinità, dicendo, quando qualcuno moriva giovane, ti preghiamo che gli anni che costui non ha vissuto vengano redistribuiti fra noi. Sono storie molto singolari che però aiutano a riflettere su come veniva concepita la vita nel mondo greco. Vi faccio un altro esempio perché questo è un po' più leggero, è un argomento drammatico, lo so che ho affrontato. Questo invece è un argomento più, è un esempio più leggero e anche più divertente. Una favola di Esopo, quelle favole che si giocavano fra animali e uomini che erano così comuni nel mondo greco. Dunque si raccontava che l'uomo, che era furbo, si era costruito una casa e gli animali no, perché erano animali, non ci arrivavano a costruirsi delle case. Viene l'inverno e si presenta un cavallo e dice all'uomo: mi fai entrare? E l'uomo dice: sì, io ti faccio entrare, però mi dovresti dare metà della tua vita. Dice: vabbè, te la darò. Entra per ripararsi e gli dona metà della vita. Dopodiché accade, si presenta un bue che fa la stessa richiesta e dice, l'uomo risponde: sì, ti faccio entrare, però mi devi dare metà della tua vita. Poi viene un cane e anche al cane gli viene detto: tu vuoi entrare a ripararti dal freddo dell'inverno? Benissimo, dammi metà della tua vita. Quello entra e l'uomo si becca anche la metà della vita del cane. Allora che cosa accade? Che l'uomo campa molto di più il cavallo del bue e del cane. Perché? Perché si è preso il pezzo della loro vita. Ma questa è una conseguenza un po' ironica e un po' negativa. Succede anche che siccome si è preso una vita degli animali, diceva Esopo, allora l'uomo nella prima parte della sua vita è cavallo, poi entra nella fase che è un po' bue, perché l'uomo maturo, un po' più così, più grosso, più lento, eccetera, con la voce più profonda, e poi viene quella parte finale dell'esistenza che è quella del cane, in cui l'uomo proprio diventa cane, abbaia ed è molto antipatico. La vita, insomma, si può dividere, redistribuire, in qualche modo fare a pezzi, come se si trattasse di una vivanda, un banchetto, e poi farne godere tutti i commensali. Uno strano modo di concepire l'esistenza, abbastanza lontano da quello che noi condividiamo, ma che però per un greco ha un senso particolare, perché come chiama un greco il destino, insomma, il pezzo di vita che ti è destinato, lo chiama per l'appunto moira. È la moira quella che definisce l'identità, il destino, la sorte, la vita complessiva di una persona. E la moira per un greco significa semplicemente e direttamente la parte. Quindi in realtà quando i greci dicono io ho avuto questa moira, ho avuto questo destino, dicono semplicemente io ho avuto questo pezzo. In un certo senso allora ha senso che si possa far circolare la vita fra le persone, perché si fanno circolare delle moira, dei pezzi, dei frammenti di vita. Ora questo mito e questo modo di pensare la vita che noi abbiamo inaugurato riflettendo su Alcesti, questa storia bellissima della giovane moglie che cede un pezzo della sua vita al marito, ha un risvolto contemporaneo abbastanza impressionante. E credo che molti di voi ci avranno già pensato mentre ascoltavano questi miti così lontani, così remoti nel tempo. Oggi, inaspettatamente, la tecnica, la chirurgia, i nuovi modi di pensare il corpo e la vita ci mettono paradossalmente nella condizione che nel mondo greco avevano solo gli eroi del mito. Anche noi possiamo in qualche modo redistribuire la vita, possiamo in qualche modo cedere pezzi, frammenti della nostra vita ad altri, e questo avviene attraverso la donazione degli organi. Qualche volta abbiamo fatto delle discussioni con i miei studenti proprio su questo tema, no? Cioè, che il mito di Alcesti in fondo è proprio un mito relativo alla donazione degli organi. Qualcuno morendo dà un pezzo di sé, un pezzo della propria vita. È come se Alcesti morendo avesse detto: ma io lascio a te, Admeto, questa parte di me che ti permetterà di vivere, di sfuggire alla morte. E questo capita spesso riflettendo sul mito greco. A volte i greci avevano immaginato, gli antichi in generale, avevano immaginato delle situazioni, delle forme di pensiero che erano semplicemente mitiche, ma che poi nel corso del tempo hanno inaspettatamente o meno assunto il contenuto della realtà. Così avviene anche con il mito di Alcesti, che si trasforma per noi in una riflessione su come si donano gli organi. E ho usato la parola, si donano. Fateci caso, gli organi non si comprano, se non in questi modi, diciamo, orribili che ogni tanto ci vengono rivelati dai giornali. Gli organi si donano, c'è solo il dono che può funzionare quando si tratta di scambiare questi pezzi di vita che ci permettono di protrarre la nostra esistenza. Allo stesso modo, in tutti i racconti del mito greco che io vi ho narrato fin qui, che riguardavano questo tema, il pezzo di vita è sempre donato, non si acquista mai. Anche allora, insomma, la vita era considerata un oggetto talmente prezioso che doveva essere sottratto al commercio. Alcesti non vende la sua vita a Demeto, gliela dona. E a questo punto io vi do appuntamento a domani alle 8 della sera per continuare con voi, sempre su Radio 2, la nostra esplorazione della mitologia greca.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.